Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio.
L'anello del generale martire Soleimani regalato al campione olimpico Furughi. Esplosione nel sud di Beirut, oltre 30 morti e feriti. In Arabia Saudita droni yemeniti fanno crollare borsa. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi sabato, l'11 dicembre 2021. E cari amici, prima di passare al palinsesto di oggi vorrei ricordarvi che a partire dal 22 dicembre del 2021 potete seguire i nostri programmi solamente attraverso il satellite con l'indirizzo Telsat 3B 3,1 EHz 13C. Poi anche potete ascoltare i nostri programmi attraverso i nostri podcast sul nostro sito con l'indirizzo parsetoday.com/it. Ed ora passiamo al palinsesto di oggi. In primo piano il notiziario, a cui farà seguito una breve nota di commento, e il commento di oggi riguarda la crisi ucraina e il problema della NATO. Dopodiché vi invito ad ascoltare un'altra puntata della rubrica Nahjul Balagha, le parole dell'imam Ali. Ed ora passiamo alle notizie. L'anello del generale martire Qasem Soleimani, comandante della lotta al terrorismo, è stato regalato a Javad Furughi, campione olimpico di tiro a segno e difensore della salute. Secondo l'Iran Press, venerdì, in occasione dell'anniversario della nascita di Hazrat Zainab, la pace sia con lei, figlia dell'imam Ali, e la giornata dell'infermiera, il responsabile dell'ufficio del comandante della forza Quds del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, si è presentato nella casa di Javad Fourouri, vincitore della medaglia d'oro olimpica, ed ha segnato una targa di riconoscimento e un anello del generale martire Soleimania, questo glorioso infermiere dell'Iran islamico e difensore della salute. Durante la pandemia, Fourouri, 42 anni, ha curato molti malati del Covid-19 in Iran. E i funzionari della sicurezza libanese hanno riferito che oltre 30 persone sono rimaste uccise e ferite in un'esplosione avvenuta in un deposito di munizioni del movimento di resistenza islamica palestinese Hamas nel campo profughi di Al-Burj Shemali in Libano. Venerdì una forte esplosione è avvenuta in un serbatoio di diesel nel campo profughi palestinese del Burj Shemali vicino a Tiro in Libano. L'incendio ha raggiunto poi una moschea vicina e si è esteso a un deposito che si è detto di appartenere al movimento di Hamas. Secondo l'IRIB, citando le fonti di sicurezza libanesi, in base ai dati preliminari, 12 persone sono rimaste uccise e altre 20 ferite. Secondo l'agenzia di soccorso palestinese delle Nazioni Unite UNRWA, il campo profughi di Burj al-Shemali ospita quasi 25.000 profughi palestinesi. Il mercato azionario dell'Arabia Saudita ha avuto il più grande calo in trade day in oltre un anno, poiché ha esteso le perdite della sessione precedente a seguito degli attacchi di rappresaglia dei droni da parte delle forze yemenite. La scorsa settimana la resistenza yemenite di Ansarullah ha lanciato 14 droni in diverse città saudite, comprese le strutture Saudi Aramco a Jeddah. L'indice di riferimento dell'Arabia Saudita è sceso del 2,7%, il suo più grande calo in trade day è da ottobre 2020, con Al-Raj Al Bank in calo del 4,5%, e Saudi National Bank, il più grande prestatore del regno, in calo del 3,7%. Mercoledì la Giordania ha vietato la proiezione di un film che offende i prigionieri palestinesi. La decisione è arrivata dopo le critiche diffuse ad Amira, che l'autorità palestinese ha descritto come un film che offende inequivocabilmente la storia e le lotte dei prigionieri palestinesi. Il film racconta la storia della 17enne palestinese Amira, che scopre di essere nata attraverso il contrabbando di sperma. L'ANP ha messo in guardia contro la diffusione del film controverso, sottolineando che avrebbe avuto gravi ripercussioni, soprattutto perché danneggia le famiglie dei prigionieri. In risposta alla controversia, la Giordania ha ufficialmente deciso di vietare la trasmissione del lungometraggio, ha dichiarato Qadri Abu Bakr, presidente della Commissione per gli Affari dei Detenuti ed Ex Detenuti Palestinesi. Attivisti e giornalisti palestinesi hanno lanciato una campagna online utilizzando hashtag #PullOutAmira per esprimere il loro rifiuto del film. Alla vigilia dell'assalto al Capitol Hill del 6 gennaio girava un piano dettagliato per la ripresa del potere da parte di Donald Trump, a consegnarlo alla commissione del Congresso che indaga sui fatti l'ex capo dello staff della Casa Bianca Mark Meadows, che ha affermato di averlo ricevuto via mail ma di non averci fatto nulla. Nella presentazione di 38 pagine al vaglio della commissione, riportando il New York Times e il Guardian, si raccomanda all'ex presidente di dichiarare subito lo stato di emergenza per questioni di sicurezza nazionale al fine di ritardare la certificazione della vittoria di Joe Biden da parte del Senato, fissata proprio per il 6 gennaio. A metterlo a punto sarebbe stato un ex colonnello dell'esercito texano, sostenitore della tesi delle elezioni rubate, che prima del 6 gennaio l'avrebbe fatto prevenire a diversi senatori. L'adesione dell'Ucraina nella NATO sarà decisa dai 30 paesi alleati e dalla stessa Ucraina. Non possiamo accettare che la Russia possa controllare quello che fanno gli altri paesi, e dunque la Russia non ha alcuna parola in merito a questo, l'ha detto il segretario generale della NATO Stoltenberg nella conferenza stampa congiunta con il neocancelliere tedesco Olaf Scholz, citato da Rai News. La posizione della NATO quando si tratta delle nostre relazioni con l'Ucraina rimane invariata. È un principio fondamentale che ogni nazione ha il diritto di scegliere il proprio percorso, compreso il tipo di accordi di sicurezza di cui vuole far parte, ha detto Stoltenberg ai giornalisti a Bruxelles. La premessa di Biden all'est, Europa, vi difenderemo un giorno, diremo a tutti. Un giro di telefonate per rassicurare anche gli alleati NATO dell'Europa orientale che gli Stati Uniti di fronte alla minaccia di Mosca saranno sempre al loro fianco e per garantire che nessuna decisione sui futuri assetti nella regione sarà presa alle loro spalle. Joe Biden lo ha ribadito a chiarire le lettere facendo il punto sulla crisi ai confini fra Russia e Ucraina con i leader dell'Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria, Romania e Bulgaria. Un gruppo di uomini armati ha colpito una moschea durante la preghiera del mattino, uccidendo e sequestrando persone. Il bilancio è di 16 fedeli uccisi e un numero imprecisato di rapiti. L'assalto ha preso di mira giovedì il villaggio di Bare, nello stato nord-occidentale del Niger, ha detto ieri Al-Hassan Mazakuka, un funzionario locale. I civili sequestrati potrebbero essere invece decine. Il giorno prima un altro gruppo di terroristi aveva ucciso almeno 30 passeggeri di un bus e Sokoto, sempre nel nord-ovest, dimostrando quanto il raggio di azione si sta spandendo a ovest. Il tasso di inflazione negli Stati Uniti è salito a novembre al 6,8%, il livello più alto raggiunto da 39 anni a questa parte. Lo indicano i dati del Dipartimento del Lavoro USA, citato dall'agenzia Nova, che mostrano come la domanda dei consumatori e i problemi delle catene di approvvigionamento continuino a far lievitare i prezzi. L'inflazione di base, che esclude i prezzi di prodotti alimentari e carburanti, è cresciuta di 4,9% in questo caso, facendo registrare un record trentennale. E il nuovo intercettamento avviene nel contesto di rapporti tesi tra Russia e NATO a seguito delle insinuazioni occidentali, secondo cui Mosca starebbe preparando l'invasione dell'Ucraina. La Russia ha ripetutamente respinto le accuse, aggiungendo che la NATO le sfrutta per schierare più forze vicino ai confini russi. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Crisi Ucraina. Non pare abbiano sortito effetti i colloqui telefonici tra Joe Biden e Vladimir Putin. Quella che si è sviluppata al confine tra Russia e Ucraina è una crisi costruita politicamente e mediaticamente. Alla complessiva, quanto conclamata ostilità tra Kiev e Mosca, non si era aggiunta nessuna particolare tensione e la stessa intelligence militare del regime filonazista di Kiev non segnalava nessun pericolo da parte russa. Quello che Putin ha provato a spiegare a Biden sono tre concetti fondamentali. Mosca non ha mai pensato di invadere l'Ucraina, a meno che quest'ultima non diventi la sede operativa di una minaccia militare della NATO verso la Russia. A questo proposito ha aggiunto che le dichiarazioni dell'Occidente sulla sua disponibilità ad aiutare Kiev a contenere la minaccia russa sono ridicole e pericolose. Putin ha ricordato che il dispiegamento di truppe russe sul territorio nazionale è un diritto sovrano e non è affare di nessuno. Sono invece la NATO e i suoi stati membri che stanno incautamente spostando le loro forze militari e infrastrutture ai confini della Russia. L'incremento di aggressività statunitense in Europa non fermerà i piani di sviluppo economici e militari russi. Il Cremlino considera le sanzioni un gesto di immotivata ostilità politica e un modo sporco di condurre una guerra commerciale in spregio al tanto decantato libero mercato. Per quanto riguarda la sicurezza internazionale, Mosca è pronta a tornare al tavolo negoziale per discutere un nuovo trattato sui missili balistici a medio e lungo raggio nel quadro di un equilibrio internazionale che rispetti le reciproche esigenze di difesa. Mosca ritiene la governance mondiale una questione multilaterale e non certo unipolare. La crisi che ha rischiato e tuttora rischia di innescare un conflitto degli esiti, ma certamente drammatici, nasce dall'esclusiva volontà americana di alzare oltre ogni limite la tensione nell'area per i suoi esclusivi interessi commerciali e geopolitici.
Nahjul Balagha del Imam Ali. Amici, anche questa settimana vi proponiamo un'altra puntata del programma dedicato alle parole riportate dal principe dei credenti, il nobile Imam Ali, pace e benedizione su di lui, pelle di saggezza che dopo i versetti del Sacro Corano e gli Ahadith del nobile profeta Muhammad, sia lodato dal Signore, non hanno eguali tra i testi sacri. Ascoltiamo insieme alcune hikmat, ovvero le frasi breve del Nahjul Balagha. Amirul Mu'minin, la pace sia su di lui, disse: il cuore del saggio è la fortezza dei suoi segreti, il legame di amicizia è la felicità, la vera tolleranza è la tomba delle carenze. E stando ai testi di commento sui significati degli ahadith riportati nel Nahjul Balagha, il principe dei credenti, sia lodato dal Signore, nelle varie occasioni cerca di sottolineare il valore della vera amicizia, la conciliazione e il sentimento di fratellanza tra i fedeli e la giusta ricompensa per le nostre carenze e difetti, in modo da neutralizzare la ostilità e le cattive intenzioni dei nemici e degli avversari. Nel mondo odierno è sempre più raro trovare amici buoni e sinceri ed è altrettanto difficile instaurare un buon rapporto di affetto e di rispetto reciproco con le altre persone. Ma trovare un vero amico è stato da sempre una vera e propria conquista per chi crede nell'amicizia e nella fratellanza come un rapporto solido e solidale. Nella prima parte della sua frase, Imam Ali, pace su di lui, definendo il cuore di una persona saggia come una cassaforte dei suoi segreti, usa una parabola molto significativa per spiegare quanto sia importante essere delle persone affidabili che non tradiscono mai gli amici che gli hanno confidato i propri segreti più intimi. Il cuore di un vero amico è una cassaforte impenetrabile e sicura di cui però la chiave è la lingua. Il punto fondamentale di una relazione è comunque mantenere la massima riservatezza per i propri segreti e anche per quelli degli altri. La vita ci ha insegnato che purtroppo anche le persone più amiche un giorno, per un motivo o l'altro, possono diventare come dei nemici giurati. Ed è proprio per questo motivo che bisognerebbe evitare di confidare i propri segreti agli altri.
Nella seconda e ultima parte della sua raccomandazione, il principe dei credenti, pace su di lui, consiglia ai fedeli di incontrarsi tra di loro a viso aperto e con un volto sereno e gioioso, in quanto il sorriso e l'affetto sincero è il più facile metodo di instaurare il legame di amicizia con gli altri. Un altro punto fondamentale nella relazione di amicizia è quello di adottare la massima tolleranza e benevolenza con chi si è dimostrato un nostro amico nelle varie fasi della vita. Nessun essere umano è immune dagli errori e proprio per questo motivo un vero credente fa di tutto per essere con gli altri e a maggior ragione con i propri amici. Clemente e generoso, come dice il famoso detto, perdona gli errori altrui per essere perdonato dal tuo Signore. Amici, siamo giunti al termine di questa puntata. Per conoscere altre parole di Imam Ali, seguiteci anche la prossima settimana. Non mancate!